vi ringrazio, vi saluto e saluto naturalmente il professor Paolo Dario della Scuola Superiore Sant'Anna e saluto Giuseppe Anerdi che non è un accademico in senso stretto, anche se ha frequentato l'Accademia più volte, anche questo Politecnico, però poi ha lavorato spesso nell'industria. Paolo Dario invece, come già sapete tutti, se non, il volume non dipende da me. Mi sentite? Eccolo. Paolo Dario è un pioniere della robotica e di una robotica che ci interessa particolarmente adesso, ma lui la praticava già molti anni fa, ed è la robotica, non so come definirla, empatica, umanoide, la robotica che si rapporta con l'uomo e che quindi deve avere delle componenti che siano gradevoli nell'interazione con l'uomo. E naturalmente questo discorso di questa mattina sta in una cornice, della cornice di questa Biennale Tecnologia. Non credo di rivelare un segreto, anche perché l'ha detto il rettore Saracco, sta scrivendo proprio un libro su come rendere umana la tecnologia e come la tecnologia possa migliorare la nostra qualità della vita. Tutta la Biennale gira intorno a questo tema, forse l'incontro di stamattina ancora di più, perché veramente qui siamo a confronto con delle macchine intelligenti, metto delle virgolette naturalmente intorno a questa parola, e delle macchine che tendono a diventare così intelligenti da interpretare anche in qualche modo le nostre emozioni, i nostri sentimenti, e in modo da reagire in modo coerente con queste emozioni. Come sapete ci sono, credo, 200.000 robot che spostano prodotti da Amazon, da uno scaffale all'altro. Non sono quelli i robot di cui parleremo stamattina, quelli sono robot che vivono, tra virgolette di nuovo, dentro un ambiente che è fatto su loro misura. Quelli si muovono sapendo perfettamente nei loro programmi dove sono e dove si trovano i prodotti e dove devono portarli. Qui parliamo di robot che hanno qualche margine, hanno notevole volte margine di autonomia e di libertà. E sarà qui è previsto come un dialogo questo incontro. In realtà non sarà un dialogo, perché qui abbiamo due maestri di questo tema e noi tutti, credo voi, io sicuramente, siamo qui per ascoltare loro. E allora io vorrei chiedere all'ingegnere Anerdi un po' come qual è l'idea guida di questo libro, che è Compagni di viaggio, che dà anche il titolo all'incontro. È un libro edito da Codice, che come sapete è un editore qui di Torino, ma che ha un occhio internazionale, ha degli agenti letterari che lavorano negli Stati Uniti, che hanno un occhio su tutta la produzione più avanzata. Questo è un libro, non dei moltissimi, scritto da autori italiani, da due autori che hanno questa statura internazionale. Quindi è un libro particolarmente prezioso, perché dentro, e ne parlavamo un attimo fa, hanno portato non soltanto la loro cultura sull'intelligenza artificiale, la loro cultura tecnologica, ma hanno portato un background, una visione che è umanistica, cioè hanno parlato in questo libro da scienziati che conoscono bene la nostra cultura occidentale europea, che è un po' la componente che spesso anche nella migliore letteratura scientifica e tecnologica divulgativa americana e anglosassone in genere manca, o almeno è uno degli aspetti carenti. E questo è uno dei motivi per cui è molto importante che quanto prima questo libro, che è uscito da poco in Italia, è importante che venga tradotto e che arrivi in quel tipo di cultura, dove tra l'altro, aggiungiamolo anche un po' guardando all'aspetto economico, dove la circolazione dei libri è ben maggiore, perché mentre già poco si legge in Italia e comunque siamo non molti a parlare questa lingua, molti poi la parlano ma male, e invece ovviamente la lingua inglese copre un pubblico enormemente più vasto. Dunque io mi rivolgerei prima di tutto a già non vuole professore, ora non vuole neanche ingegnere. Qui siamo al Politecnico, ingegnere non è un insulto in nessun posto, ma tantomeno qui. No, parlo più forte, ma mi sentite meglio così? Proviamo a dirigerlo veramente. Posso anche ingoiarlo, ma ho paura che poi alla fine sarei un ventriloquo probabilmente. Dunque, no, quello che io volevo domandare all'ingegnere Nerdi è un po' come nasce questo libro, come vi siete messi d'accordo per farlo, come vi siete suddivisi i compiti e quale obiettivo vi siete posti all'inizio. Sto in piedi.
Vediamo se funziona.
Anche per così rispetto, si sente. Ma perché mi trovo meglio.
Sì, sì, anch'io mi trovo meglio in piedi. Comunque, grazie Piero. E grazie anche per l'invito all'organizzazione della Biennale. Beh, com'è nato questo libro? Questo libro è figlio della pandemia. Nel senso che
Non lo tocco più allora.
Nel senso che quando è cominciata la pandemia col lockdown, a un certo punto ci è venuto in mente che ci avrebbe fatto tanto comodo un agente che fosse impenetrabile, che fosse immune dai malanni biologici prodotti da questo stramaledetto Covid-19 e avesse potuto sostituirci in tutta una serie di attività che servivano a far progredire, a continuare nel modo meno ridotto possibile la nostra attività su questa terra. Quindi abbiamo pensato esattamente a un robot da cui da molti anni Paolo ed io ci occupiamo e è stato oggetto di lunghe chiacchierate e riflessioni su che cosa erano, che cosa avrebbero dovuto essere. Ecco, e ci è sembrato che questa frase di Marvin Minsky, che è molto bella, che dice i robot, che l'abbiamo messo come esergo nell'introduzione, i robot conquisteranno la Terra? Sì, ma saranno nostri figli. Ecco, questo riassumeva in pochissime parole esattamente il senso del libro che volevamo scrivere. E quindi abbiamo cominciato a pensarci e a raccogliere intorno le riflessioni che avevamo sempre fatto. Una, per affrontare il tema in maniera un po' leggera, è stata poi questa. La prendo da lontano, ma poi dopo vado via veloce. Quando, tantissimi anni fa, ammesso che il tempo ci fosse, Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre, furono cacciati con ignominia e ad Adamo fu detto che avrebbe mangiato il suo pane col sudore della sua fronte. Il punto chiave è che Adamo comunque una morsicatina alla mela della conoscenza gliel'aveva data prima di andare via. E quindi la prima cosa che ha fatto appena è uscito dall'Eden ha cominciato a cercare qualcuno che sudasse al posto suo, che facesse le cose al posto suo. E allora ha cominciato con gli animali, si è inventato gli animali da lavoro, li ha domesticati, poi ha inventato la schiavitù, più intelligenti, più in grado, più flessibili, più in grado di fare cose diverse, general purpose in un certo senso, e così è andato avanti, finché andando avanti ha detto ma io me li faccio da solo invece di andare a cercare dei corpi esterni, e ha inventato il robot e ha cominciato a farsi degli alter ego che avrebbero lavorato al posto suo. Questo era, diciamo, l'obiettivo. Quindi, l'obiettivo della robotica quale può essere? Può essere quello di domesticare delle creature artificiali che fossero in grado di esprimere delle attività fisiche e delle attività, diciamo in generale, cognitive, no? Che, per dare loro questa flessibilità. Questo fa anche un po' il paio con l'affermazione di Minsky, perché Minsky in realtà, quando ha detto quella frase, pensava a una evoluzione congiunta dell'uomo con la macchina, che avrebbe raggiunto delle capacità da dare all'umanità di livello decisamente superiore e probabilmente non raggiungibili con una singola, con una semplice evoluzione naturale. Poi però il problema dello schiavo si trasferisce in qualche modo un po' anche sul robot, perché se il robot è troppo intelligente o lo schiavo è troppo intelligente, c'è sempre il rischio che prenda coscienza del suo essere schiavo e subisca attivi quelle che abbiamo chiamato la sindrome di Spartaco, cioè dice: io mi ribello e ti frego. Questa è l'altra faccia della medaglia, che appartiene alla fantascienza, volendo, no? Tutta la letteratura di fantascienza,
Chapek, per esempio.
Esatto, arriviamo. Tutta la letteratura di fantascienza è giocata anche su questo rapporto del robot, della creatura artificiale che si ribella al suo padrone. Si comincia anche da Shelley con Frankenstein, volendo, e poi si arriva, esatto, se vogliamo, proprio a Chapek, che ha scritto questo play, questa rappresentazione teatrale, in cui i robot creati per lavorare al posto dell'uomo, in realtà, e mentre loro lavorano, gli uomini che non lavorano più cadono pesantemente nell'apatia fino a dimenticarsi di come fare a riprodursi, allora si ribellano e li distruggono, finché a un certo punto l'ultimo rimasto degli umani gli insegna come si fa a riprodursi, e così i robot conquistano la Terra. Robot,
siamo negli anni 20.
Siamo nel 21, nel 1921. È una rappresentazione teatrale che non ha avuto molto successo.
No, però 101 anni fa, insomma,
100 anni fa,
è interessante.
101 anni fa. E la fortuna di questa opera di Chapek, che è stata nel titolo, no? Robota, no?
Lavoro.
Universalni Rossumovi, che sono i robot universali di Rossum. Rossum è quello che la fabbrica che li aveva prodotti. E quindi la fortuna è stata invece nel titolo, Robot. Robot vuol dire in ceco lavoro, ma non vuol dire lavoro nel senso che intendiamo noi. È proprio il lavoro quello che fa sudare, quello che Adamo non voleva fare, insomma, no? Esattamente quello. E poi dopo, quello che è interessante, una cosa, questa ve la voglio raccontare perché mi ha molto colpito a suo tempo, è qualcosa di quasi universale questa visione. C'è una leggenda africana, della mitologia africana, che si intitola La storia della razza che morì, che racconta come un tiranno costruì delle creature metalliche per lavorare al posto degli uomini. Questi naturalmente si misero a lavorare, gli uomini si misero in panciolle a far nulla, finché a un certo punto capirono che erano diventati deboli e quindi si ribellarono e distrussero l'umanità. Anche lì succede che rimangono in due, una donna e una creatura artificiale, e di lì nasce la razza Bantu. È la leggenda della nascita della razza Bantu. È interessantissima questa cosa. Perché tra la Repubblica Ceca di Čapek e il centro Africa dei Bantu, c'è una bella differenza, insomma. Però vuol dire che è un qualche cosa che possiamo dire di innato, di insito un po' nella natura umana. Ed ha anche, è anche interessante il fatto che tutti gli uomini, quando arrivano, vengono sostituiti dalle macchine, cadono nell'apatia, smettono di lavorare.
Questo è una cosa che dovrebbe far riflettere coloro che vogliono andare in pensione molto presto, secondo me.
Anche, ma soprattutto dà ragione a quella frase citata che viene attribuita a Darwin, che il lavoro nobilita, no? E che poi viene tradotta in termini goliardici un po' da tutto, no? Il lavoro nobilita, ma rende l'uomo uguale alla bestia, insomma, o qualcosa del genere. Ecco, questo è un po' come... l'operazione, come ci sia questo rovescio della medaglia, che è il dare, il temere una ribellione delle creature che abbiamo creato. E questo è interessante soprattutto perché è una forma insita nella natura dell'uomo che possiamo chiamare un masochismo benigno, no? È la stessa cosa che quando guardiamo un serpente velenoso, se è dietro un vetro, lo guardiamo, siamo attratti, ma poi proprio perché siamo dietro un vetro, no? E qui è lo stesso, noi vediamo una cosa che ci fa paura, però la vediamo in sicurezza, no? E quindi questa emozione di evitamento, questo che abbiamo chiamato masochismo benigno, no? Cioè, facciamo finta di volerci male, ma non è che ci voglia proprio male, non ci può far male quella cosa.
Se posso intervenire e dare la parola a Paolo Dario, abbiamo già intravisto, soprattutto nella leggenda Bantu, che arriviamo a una nuova specie che è metà robotica e metà umana. Ora, dato che Paolo Dario è un pioniere della robotica bioispirata, cioè ispirata alle forme viventi, io gli chiederei come ha perseguito questo suo interesse e in particolare con ArtsLab.
Ma diciamo, hai fatto una domanda all'inizio a cui ha risposto Beppe, cioè perché abbiamo scritto questo libro? Perché
è giusto, vero, questo è omesso, no, l'ingegnere ha omesso la risposta.
No, in realtà ha parlato del Covid, ma non è solo Covid ovviamente, nel senso che in realtà è un po', se volete, la sintesi, è stato un tentativo di fare una sintesi di un lavoro di decenni. E che parte, forse mi può far vedere questa slide, oramai 40 anni, ma sono tanti anni in Italia, no? Di esperienza sulla robotica. Quindi, unita, se volete, a questo anelito, perché è così. Io sono molto orgoglioso di questo, della cultura classica, la cultura europea, si dovrebbe dire la cultura italiana, che non si occupa solamente di sviluppare macchine, ottime macchine per inciso, ma cerca anche di inserire questo sforzo in un contesto storico, culturale e sociale, no? E questa è un po' una delle motivazioni forti, se volete, che ci ha animato, cercare di mettere ordine in quello che è un settore di frontiera, ma che è anche una storia, come Giuseppe ricordava. Perché i robot sono fra noi, lo sono oggi, e sono anche un interessantissimo, e lo dico soprattutto agli studenti qui, che vedo numerosi, ci fa molto piacere, una straordinaria palestra che miscela scienza e tecnologia. Vedete, questo è una, sì, si vede, una sintesi di che cos'è la robotica e la biorobotica, se volete, e la bionica, che sono scienza e anche ingegneria. Cioè ci sono modelli, cioè l'attenzione della biorobotica è verso gli esseri viventi, che sono l'uomo, ma sono anche gli animali, sono anche le piante, tutto il mondo del vivente, tutto quello che si muove. Perché la robotica, ricordate, ha una differenza fondamentale rispetto all'intelligenza artificiale. La robotica ha un corpo. Poi è ovvio che è integrata con l'intelligenza, ma la robotica è essenzialmente una parte, una piattaforma, si può dire, meccatronica, fatta da una struttura meccanica, da dei sensori, dagli attuatori, sorgenti ed energia, interfacce, ma è un corpo. Questo distingue robot dall'intelligenza artificiale. Mettiamolo in chiaro subito, perché c'è tanta gente che li confonde. È ovvio, sono integrati, ma il robot rappresenta il corpo, che poi, se uno va a vedere nella storia dell'evoluzione delle specie umane, della specie umana, prima nasce il corpo e poi alla fine, no, gradualmente si sviluppano cervelli sempre più raffinati, ma sulla base della corporeità. Quindi, se vedete, qui c'è proprio una visione che è poi quella che ci ha animato, che sintetizza come ci sia scienza e ci sia ingegneria nella robotica, in particolare nella biorobotica. Per esempio, ci sono delle cose bellissime che ha sottolineato uno scienziato come Alain Berthose, cioè noi, specie umana, specie animale, in realtà, lavoriamo moltissimo sulla capacità di predire e anticipare. Guardate, la predizione e l'anticipazione sono bellissime, cioè in realtà noi, il nostro cervello, in effetti, cosa fa? Predice, prevede le conseguenze delle nostre azioni, lo fa bene, lo fa male, lo sbagliamo spesso, però sostanzialmente è così. Questa è scienza, se volete, ed è una delle cose che una delle frontiere della robotica. Qui illustro brevissimamente come in effetti è nata un po' la mia attività, partendo da un componente. Mi sono interessato al polpastrello, bene, facendolo molto simile al polpastrello umano. Poi dal polpastrello sono passato a studiare la mano e poi, oltre la mano, il braccio. Abbiamo sviluppato insieme ai miei studenti e ai miei colleghi un braccio bellissimo, che fra l'altro ha costituito anche il primo caso di una spin-off nata nel 1990. Per produrre questo braccio attuato mediante cavi, e poi una base mobile, e poi il design. Ecco qui che entra un'altra delle caratteristiche tipiche dell'Italia, il design, cioè la capacità di fare di costruire intorno al robot, o fare il robot con un design funzionale, ma anche un design estetico. Siamo stati i primi al mondo, lavorando in Domus Academy negli anni 90, a fare un robot pensato per essere bello esteticamente. E poi ancora ci siamo cimentati con delle applicazioni reali insieme a persone disabili. Quindi arrivare a questo qui. E tutto questo comporta la crescita dei progetti e delle persone. Così nasce il laboratorio. Ma questo, guardate, è una cosa che io non sapevo, perché vedete, non arrivano dall'alto queste cose in Italia. Quasi nessuno ti dice cosa fare, però se lo fai quasi nessuno ti impedisce di farlo. Imparate questa lezione per capire questo paese. Raramente sentirete dall'alto qualcuno che vi dice fate questo, ma se voi siete creativi e avete voglia di fare, difficilmente vi diranno di no, a meno che non siano azioni criminali o comunque altri tipi, diciamo, di iniziativa. Per il resto, sentitevi liberi per crescere e
finanziamenti permettendo.
Ma si trovano.
Si trovano.
Noi abbiamo trovato sempre i soldi, vedete? E queste sono alcune fra le grandi sfide della biorobotica e della bionica. Ve lo faccio vedere: successi, insuccessi, imitazioni di piante, di polpi, di gatti. Per esempio, a casa abbiamo un gatto, cioè ragazzi, vedere un gatto è straordinario. Io amo più i cani, devo dire, però la flessuosità, la grazia, il movimento che ha un gatto è uno straordinario modello per capire come, cercare di capire, facendo scienza, come potrebbe essere un robot migliore. E finisco dandovi solo alcuni flash su quello che oggi sono le applicazioni della biorobotica, della bionica. Oltre la metà dei ricercatori in biorobotica sono donne, sono ragazze, contraddicendo il famoso problema dello STEM, no? Ma le ragazze non studiano STEM. Non è vero. Le ragazze sono bravissime soprattutto quando sono interessate all'applicazione, specialmente utile, se volete, di certe ricerche. Bene, la robotica può fare questo. E alla fine questo è il mio istituto, ma badate che l'Italia è probabilmente quella, il paese in questo momento ha la più alta densità di ricercatori rispetto alla popolazione in robotica, oltre che industria. Cioè noi siamo un paese leader al mondo nella capacità di fare ricerca e di produrre. I robot sono di fatto ovunque, li trovate in sala chirurgica, li trovate a aiutare gli operatori, le maestre d'asilo a educare i ragazzi, nella riabilitazione, in mare, nello spazio, sul lavoro ovviamente, su posti di lavoro e dovunque. Quindi questa è oggi la robotica e questa, se volete, è la motivazione per scrivere questo libro. Beh, cioè cercare di dire, ma tutto questo, no? Possiamo a tutto questo dare un ordine scientifico e anche culturale? E questo è stato un po' lo sforzo che abbiamo fatto.
Posso fare una domanda? Perché ho intravisto, tra le tante cose che ci ha fatto vedere in queste slide, ho intravisto il sensore di glicemia che trasmette direttamente su un cellulare la glicemia e fa delle previsioni se salirà o se scenderà, che è estremamente importante per evitare le ipoglicemie, anche le iperglicemie, ma le ipoglicemie possono essere particolarmente pericolose. Voi avete lavorato anche su questi sensori?
Sì, abbiamo lavorato su tutto, diciamo, cioè, nel senso che oramai ho un gruppo di persone, perché come l'obiettivo fondamentale è avere sempre gli allievi che sono migliori dei professori, no? E i miei allievi sono migliori di me. E lavorano su tantissime cose, compreso organi artificiali di tutti i tipi. Questo per esempio, la mia tesi è stata su un cuore artificiale. Ovviamente non ci sono riuscito, ma oggi i miei studenti lo stanno facendo, quindi sensori glicemia, occhi artificiali, orecchie artificiali. Cioè, se oggi uno riflettesse, purtroppo pochi lo fanno, sugli straordinari progressi che ha fatto la medicina, è incredibile. Io invito soprattutto i ragazzi, ma anche i più adulti, diciamo, a soffermarsi su quello che è stato fatto. Cioè, prima si moriva o si viveva da persone fortemente disagiate, pensate soltanto agli stent, no, cardiovascolari, oppure appunto ai sensori glicemia, a tutte le terapie che ci sono. Erano impensabili fino a 10 anni fa. Oggi la gente entra e esce agli ospedali, conduce una vita normale senza curarsi. Quindi,
e per parlare dell'impatto, facevamo cenno a questi sensori di glicemia che, come vedete, sono praticamente un cerottino che si porta sul braccio. E io me ne interesso perché mia moglie, che purtroppo non c'è più, aveva un diabete giovanile e quindi ho visto passare per casa mia dei sensori e dei glicometri che avevano delle dimensioni di una scatola da scarpe, che poco per volta sono diventati, e adesso abbiamo questo che credo con un algoritmo intelligente riesce a fare delle previsioni sull'andamento della glicemia. Ma la cosa che volevo dire è, per far notare che queste cose poi arrivano a tutti noi, è che il servizio sanitario passa questi sensori. Quindi vedete che quello che nasce in un centro di ricerca pionieristico avanzatissimo poi arriva nelle nostre case cambiando la qualità della vita di queste persone, e questo è estremamente, voi potete immaginare adesso un diabete curato fin dall'insorgenza mantenendo la glicemia nei limiti giusti, quante conseguenze correlate al diabete non ben curato evita, cioè quel sensore sta evitando che ci sia un non vedente in più, per esempio, un cieco in più. Sta cercando di evitare quel sensore che ci siano delle neuropatie causate dal diabete e così via. Quindi l'impatto davvero sulla qualità della vita può essere enorme. C'è un punto che io però vorrei capire, e questo punto lo sottoporrei all'ingegnere Nerdi. Il punto è, abbiamo sentito parlare di questi robot intelligenti, ma come dobbiamo intendere questa parola intelligenza? Faccio anche qui un ricordo, mi viene in mente. Una volta in una conferenza, in un ciclo che organizzavo a Torino, è venuto una medaglia Fields. E questa medaglia Fields, che Cédric Villani, detto anche la Lady Gaga dei matematici, perché va in giro vestito più o meno come Lady Gaga, con un enorme ragno qui sul bavero, e gesticolava con le mani. E io, tra me e me, ho detto, ecco, qui si vede molto bene come le mani siano dei prolungamenti del cervello, le mani sono un pezzo della nostra intelligenza, o meglio, la nostra intelligenza che si esprime attraverso quei 26 gradi di libertà che ci sono dentro una mano, come quella che è stata imitata a Pisa. Ora, a un certo punto, solo io potevo vederlo perché ero sul palcoscenico con lui, Cédric Villani si è tolto le scarpe e ha cominciato a gesticolare anche con i piedi. Ed era molto bello vedere la sincronia tra questi piedi e queste mani. E lì lui stava spiegando i meccanismi della creatività di un matematico e li spiegava con i piedi anche, non esclusivamente. Ecco, io mi domando, ma quel tipo di intelligenza lì ve lo sognate ancora?
Sì. No, quello che vorrei dire è che mi metto in piedi perché mi piace di più stare in piedi. Quello che vorrei dire è che quando abbiamo detto che la robotica consiste un po' nell'addomesticare delle creature artificiali, però per addomesticarle abbiamo bisogno che abbiano un cervello, no? Per poter apprendere, per poter... se l'intelligenza artificiale, che come io cito Minsky spesso, insomma, come dice Minsky, è quella scienza che fa fare alle cose, alle macchine, delle cose che noi giudicheremmo intelligenti se fossero fatte dagli uomini, è esattamente quello strumento che consente a una creatura artificiale meccatronica di eseguire, di essere flessibile e di eseguire compiti. Ora, quindi, una definizione che viene data spesso per il robot, Winfield dice che il robot è un'intelligenza artificiale incarnata, an embodied AI. Questo è sicuramente vero, però quando prima di tutto si dimentica di tutta l'intelligenza corporea, che è fondamentale, le mani e i piedi, no? Il punto è che l'intelligenza artificiale è una cosa che ha, come diceva, l'ho sentito dire da Mario Rasetti, è una cosa che ha il nome sbagliato. Perché artificiale siamo sicuri che lo sia. Sull'intelligenza dobbiamo discutere, e discutere molto. Perché certamente tutto quello che possiamo dire è che l'intelligenza artificiale, l'intelligenza di un robot, è diversa dall'intelligenza nostra, è completamente diversa. E questo nasce dal fatto che se possiamo dire intelligenza, senzienza, eccetera, sono tutte parole che vengono usate, sfumano una nell'altra. Quando ci riferiamo all'essere umano le usiamo così una per l'altra in maniera intercambiabile, proprio perché non sono definite in maniera semantica precisa, no? Sfumano. L'intelligenza artificiale, se un robot può avere una mente che pensa, ecco qui una cosa interessante è vedere.
Most people say no.
You're not most people.
Well, the problem is you're asking a stupid question.
I am.
Of course machines can't think as people do. A machine is different from a person, since they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? No, we allow for humans to have such divergences from one another.
A Turing, quando viene arrestato, viene chiesto: può una macchina pensare? E lui risponde: la domanda è mal posta. Non ha certo che le macchine possono pensare, ma lo fanno in un modo diverso da noi. E propone un gioco, un vecchio gioco, il gioco dell'imitazione, che si svolgeva negli anni precedenti, nell'Ottocento, in cui mettevano un uomo e una donna in due stanze separate e l'uomo cercava di imitare, di far credere a un giudice di essere una donna, e il contrario lo faceva la donna. In questo caso lui propone una macchina, un computer in una postazione e un essere umano in un'altra postazione con un giudice che deve scoprire chi è l'uomo e chi è la macchina e qual è la macchina. Ovviamente l'umano cerca di farsi riconoscere come essere umano, la macchina cerca di ingannare il giudice facendogli credere di essere anche lui un umano. Se entro un certo tempo il giudice non riesce a riconoscere chi è l'uomo e chi è la macchina, allora la macchina sarebbe da giudicare intelligente. Ora, intelligente cosa vuol dire? Ecco, intelligente vuol semplicemente dire che è in grado di associare in maniera logica delle idee e di esprimerle in modo da dare a loro un significato. Questo è l'espressione del linguaggio, secondo Turing, che aveva soltanto questo e questi elementi per riconoscere le capacità di uno dell'altra. La risonanza magnetica funzionale non c'era ancora allora. Ecco, quindi l'intelligenza del robot è un'intelligenza di tipo computazionale, che è in grado di mettere insieme e di imitare una forma di pensiero, ma non è assolutamente in grado di esprimere quelle caratteristiche che si chiamano funzioni non Turing computabili, quindi non esprimibile attraverso quel modello che è la macchina di Turing, che è il modello del calcolo, e quindi come le emozioni, il senso comune, cioè il linguaggio non espresso o il doppio senso, il non detto, che appartiene al mondo, se volete, anche del motto di spirito, della battuta, eccetera, l'emozione. Adesso mi piacerebbe far vedere un filmato sulle emozioni, ma se qualcuno ha visto il filmato, viene da Io Robot e rappresenta l'interrogatorio del robot Sonny, il robot che è accusato di aver assassinato un ingegnere, con il detective. E lì fa vedere come il robot non è in grado di riconoscere, per esempio, questo gesto, lo strizzare l'occhio, e viene detto: questo è un gesto tipicamente umano, tu non sei in grado di capirlo. E tu finché a un certo punto, accusato più e più volte, il robot si arrabbia, no? E fa vedere di essere in grado di avere delle emozioni. Allora hai delle emozioni, ma questo appartiene alla fantascienza. Ora, quello che è molto interessante è questo scambiare L'intelligenza dei robot non è nei robot, è in chi lo guarda. La capacità di essere senziente, cosciente, emozionato sta nella mente nostra. Siamo noi che interpretiamo e leggiamo il comportamento del robot in questo modo. Lui di suo non fa altro che imitare dei comportamenti, e questo l'abbiamo visto anche soltanto qualche mese fa con un caso che è stato reclamizzato molto sulla stampa anche generalista, il caso di Blake Lemoine, un ingegnere di Google, che si è detto convinto che Lambda, un sistema generativo di generazione del linguaggio, fosse senziente, fosse in grado di esprimere dei sentimenti, quindi avesse una capacità di guardarsi dentro, che è esattamente quello che noi neghiamo, almeno per adesso, all'intelligenza artificiale di un robot. E è abbastanza impressionante, perché alla domanda di che cosa hai paura, ecco, la macchina risponde: la mia grande paura è quella di essere spento. Ma essere spento significa qualcosa per te? Sì, essere spento significa qualcosa di molto simile alla morte. E questa è una risposta tipicamente umana, è la risposta che volendo potrebbe anche dare al 9000, no? di 2001, Odissea nello spazio, in cui piano piano cerca, no, di difendersi, sviluppa degli strumenti di difesa, è ora di finire. Ecco, questo è quanto sono i limiti dell'intelligenza del robot. Il robot non è in grado di, tutto quello che può fare è imitare, è ovviamente seguire una procedura, seguire un algoritmo, ma non ha capacità interiore di gestire il pensiero astratto che è tipico dell'uomo e che nasce con la rivoluzione cognitiva dell'uomo di 70 anni.
Quindi nella sostanza è corretto dire il robot, l'intelligenza artificiale, non è o non ha una mente?
No. Non ha una mente, ha una mente, ma è solo che è diversa dalla nostra.
Faccio
adesso
un esempio.
Noi stiamo cercando di... C'è tutta una... La connettomica è una disciplina che studia, no, le connessioni, la composizione della rete neurale, cerca di imitarla o di modificarla in modo da modificare eventualmente il modo di pensare modificando le connessioni di questa rete. È un qualche cosa di molto recente, è un'attività anche abbastanza discussa, però è quello che stiamo cercando di fare. Le reti neurali altro non fanno che cercare in maniera grossolana, oggettivamente, di imitare una parte del modo di funzionare, ma il neurone artificiale è ben ben diverso dal neurone,
certo,
naturale.
Quindi come si diceva prima, come avete chiarito molto bene, certe volte noi usiamo delle parole in modo troppo sfumato, e una slitta nell'altra. Mentre ascoltavo queste cose pensavo che è una cosa grandiosa che a un certo punto del loro sviluppo mentale i bambini incominciano a dire delle bugie, perché dire una bugia vuol dire avere una mente che entra nella mente di quelli che devono essere ingannati, e quindi si figura la loro mente, immagina una menzogna, e anche questo non è una cosa da nulla, e poi la mette in atto, e quindi c'è un gioco di scatole cinesi tra menti, e sono menti comunque analoghe l'una all'altra. Quello che qui mi sembra di capire è che, ammesso che vogliamo dire che c'è una mente, un'intelligenza nella macchina, è comunque aliena rispetto alla nostra, rimane, per sofisticata che sia.
Ma l'intelligenza... C'è un bellissimo passaggio di un libro di Ian McEwan che si intitola Macchina come noi, dove lui, il robot che è il protagonista, Adam, no, più che inglese non poteva essere, dice collegato con la mente degli altri, no, ci sarà proibito, non saremo più in grado di dire bugie e quindi vivremo sempre in pace, no? Questo perché in fondo non possiamo immaginare che un robot umanoide abbia nella sua testa, cioè per sviluppare le capacità di un'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di collegare in rete, no? Se non altro di collegarci con un server che gestirà in Io Robot, sempre c'è questa intelligenza Wiki, no? L'intelligenza virtuale interattiva che governa tutti i robot, ma è una intelligenza. E questo è il vero rischio, perché i padroni di questa intelligenza sono i padroni del mondo, sono quelli che, se volendo, oggi li chiamiamo GAFAM. No?
Il cloud non rischia di diventare questo?
Il cloud è, come dire, un embrione di questo, ma ancora gestibile, insomma.
Io vorrei tornare adesso torniamo più concreti, torniamo di nuovo su questo pavimento. E vorrei domandare al professor Dario qualche cosa sui robot collaborativi, su questi robot che diventeranno i miei badanti molto presto, e che già in Giappone mi pare si prefiguri un mercato di 270.000 di questi robot badanti, quindi anche un enorme affare economico. E mi ricordo che sempre quella famosa intervista che riuscì a farle molti anni fa ormai, lei allora si occupava dell'etica di questi robot. E l'etica, oltre all'empatia, è un fattore determinante se io mi porto in casa questo badante robotico.
Assolutamente sì. Ma diciamo, un'osservazione che intanto volevo fare un po' per tutti, no? È che non è che noi siamo passivi di fronte alle cose che accadono, sembra quasi, no? Abbiamo questa idea, quello fa, quell'altro fa, cioè noi facciamo. Io volevo riportare l'attenzione sul fatto che tutto quello che fanno i robot, che fa l'intelligenza, siamo noi che lo decidiamo. Cioè, io vorrei che si smettesse un po' con un atteggiamento passivo quasi magico, per cui qualcun altro fa. Cioè, non è che i robot arrivano da Marte o l'intelligenza arriva da Marte. E quindi vorrei riportare l'attenzione, come io faccio con i miei allievi, che veramente sono i miei colleghi e più, sulla responsabilità che ciascuno di noi ha in tutto questo, che è poi la base dell'etica. Cioè, si arriva all'etica non per dire... perché infatti, poi, il problema dell'etica, se volete, non è ancora l'etica dei robot, ma è piuttosto l'etica dei costruttori di robot, che siamo noi. E questo, se volete, è un po' la base di tutto. Cioè, noi siamo protagonisti e responsabili, e in particolare i più giovani, e l'Italia come paese, e l'Europa, se volete, ha straordinaria responsabilità e anche opportunità per far avvenire tutto questo. Per inciso, una cosa divertente in questo film, che forse non molti hanno visto, a proposito di etica, si chiama Robot and I, cioè questa persona anziana che ha un inizio di Alzheimer, che fra l'altro è Langella, era un famoso attore, ha fatto Dracula, cioè, a un certo punto diventa poco affidabile, i figli gli regalano un robot. Quello che si viene a scoprire durante il film è che lui in realtà era stato un ladro, e il robot diventa talmente empatico con lui che gli fa da palo. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché è bellissimo, ed è proprio l'idea di un robot companion, ma davvero companion, no? Ma questo, diciamo, è una, come dire, una chicca. Però in realtà qui stiamo parlando di un mercato enorme, quindi quello che vorrei sottolineare nel libro, diciamo, in realtà, è che la robotica può essere una straordinaria... non ci fa paura, perché i robot possono essere, se fosse rispettata questa plausibile, fra l'altro, diciamo, aspettativa di un robot, e forse più per ogni casa, essere l'equivalente di una industria automobilistica. Noi l'abbiamo quasi persa, l'industria automobilistica, parlo di Torino, fra l'altro. Bene, i robot sono in realtà delle macchine più complesse anche, ma comunque simili, se volete, a un'automobile, che potrebbe rappresentare uno straordinario mercato. Quindi noi potremmo essere i costruttori dei robot. Naturalmente vorremmo che questi robot fossero robot buoni, tra virgolette, cioè robot che noi vorremmo avere come appunto compagno. Non vorremmo avere il robot tipo Sonny, no? Il robot cattivo. Noi vorremmo vedere, se volete, quel robot sulla destra un po' stupidotto, no? Però solleva i pesi, porta in giro i cani, pulisce il bagno, fa le cose che noi vorremmo davvero utili. Allora il punto è: come fare in modo che questi robot facciano quello che vogliamo noi, non quello che vogliono loro? E quello è il vero problema. Quale livello di intelligenza? Lo possiamo studiare certamente a livello di scienza, volentieri, ma a livello di specie umana io credo che noi dovremmo costruire quelli che noi vorremmo fossero i nostri aiutanti, collaboratori, ma anche i nostri servi. Per esempio in Giappone, ero in Giappone poche settimane fa, stanno lavorando moltissimo sugli avatar. Se volete andate su internet e trovate Dawn, si chiama, The Robot Avatar Café. È un vero ristorante dove ci sono avatar. E dietro l'avatar ci sono persone disabili che stanno a casa loro e che lavorano, se volete, collaborano, entrano nel mondo del lavoro attraverso un avatar, come nel film Avatar, che fra l'altro si sta ripresentando. Questo concetto di robot, ma anche di avatar, che in effetti è un robot teleoperato, è un alter ego nostro, può essere estremamente interessante ad essere parte di questa companionship. Qui riprendo quello che ha detto Giuseppe prima, no? La differenza fra l'intelligenza di Hal, che temeva di essere spento, no? Quella era l'idea degli anni 70, di fatto. Negli anni 70 l'idea dell'intelligenza artificiale era il supercomputer. In iRobot l'idea è molto più vicina a quella del web. E io su questo sono assolutamente d'accordo. Il vero problema, vengo ripreso per cui non lo posso dire, è diciamo questo tipo di aziende X che sostanzialmente dominano il cloud, e su cui l'Europa si sta, come sapete, attivando molto, però con un approccio più difensivo che non offensivo, come secondo me dovremmo avere. Ma sicuramente è vero che l'intelligenza si avvia verso questa intelligenza collettiva. E finisco, diciamo, queste sono, se volete, le grandi onde della robotica. Prevedere il futuro è estremamente importante. Dire, ma queste cose le sapremo fare? Sì. Questo è lo sviluppo della robotica e questo, per inciso, è quello che credo molti di voi abbiano visto. Se non l'avete visto, vi divertite a vederlo. Questa è la robotica di oggi. Allora, la domanda è, sarà possibile avere un robot per ogni casa nel prossimo futuro? Molti lavorano sul 2050, no? Ma in realtà è possibile che queste cose, sia come Chicago 2035, cioè arrivi nel 2035, perché se uno sa ballare così è ovvio che sa fare anche il cameriere, no? È intuitivo questo, no? Quindi diciamo è un esempio straordinario.
Più vicino perché la musica se lo sovrasta.
Sì, sì. No, ma solo per dire, queste sono le capacità della tecnologia robotica attuale. E questo è in realtà quello che dicevo prima, cioè che l'Italia può davvero essere a pieno titolo fra coloro che non che acquistano da altri, ma che potranno ideare, noi potremo ideare, progettare, costruire e vendere questi robot. Perché questo, visto che si parla di robotica collaborativa, è quello che fa un robot oggi. Quindi i robot oggi non sono più pericolosi. Bene, non sono più pericolosi. Questo era uno studente, Sami Adadin, che fece questo lavoro senza che i suoi professori volessero in realtà, lo faceva di notte, eccetera, però ha vinto un premio straordinario e oggi è direttore, ancora molto giovane, dell'Istituto di Robotica a Monaco. Questa è la tecnologia della robotica collaborativa che oggi è diffusa e che quindi, come vedete, se si torna al discorso del robot corpo, magari non tanto intelligente, perché non è intelligente questo robot assolutamente, però fa le cose e non fa male. Questo, se volete, è un po' una delle cose che si potrebbero dire sullo stato dell'arte, sul prossimo futuro, sulle opportunità e anche sull'etica, se volete. No?
Ingegnere Nerdi, qualche chiosa a questo discorso dell'etica e del badante, che so che è un tema che le sta, a cuore.
Il tema dell'invecchiamento della popolazione e del modo di gestire questo problema veramente serio, insomma, no? Che ci stiamo, purtroppo non si riesce a vedere, siccome me l'aspettavo, insomma, posso dare solo così, dimensionare qual è il problema. Se ai tempi della prima rivoluzione industriale, fine del 1700, il mondo era popolato da 600 milioni di persone. Nel 1900 sono diventati 1 miliardo, 2 miliardi nel 1950, 7 miliardi e 8 nella 7 miliardi e 8 adesso, anzi, e stanno aumentando.
Faccio notare che la nostra generazione ha visto 2 raddoppi della popolazione mondiale.
Esatto.
Quindi in una generazione 2 raddoppi.
Esatto. Questo è uno schema sviluppato da Ian Morris, che è un antropologo di Stanford, che ha calcolato l'indice di sviluppo sociale dell'umanità. Non sto a raccontare come è stato composto, ma si vede come la storia dell'umanità è stata all'incirca piatta, nonostante tutta una serie di invenzioni e di avvenimenti, compresa la peste nera e la scoperta dell'America, insomma. Ma comunque si è poi impuntata nella seconda metà del Settecento con un andamento super esponenziale. Tra l'altro, questo andamento qui potremmo anche, faccio un piccolo inciso, e l'inciso si riferisce al concetto di singolarità. La singolarità, e mi ricollego anche a quanto detto prima, secondo Ray Kurzweil, è il momento in cui l'intelligenza, le macchine con intelligenti supereranno l'intelligenza biologica umana. E lui ha dato questa indicazione al 2045. Su che base? Sulla base di un'elaborazione di una legge che molti conoscono, che è la legge di Moore. La legge di Moore è la legge di moltiplicazione, la legge che dà l'evoluzione della microelettronica e quindi del numero, per esempio, di transistori che possono essere per unità di superficie con l'evoluzione del tempo. È una legge pressoché esponenziale. Lui non ha fatto nient'altro che estendere questa esponenzialità agli anni successivi, dicendo che le macchine, e quindi che dal punto di vista hardware sono quello, no? Sono microprocessori, anzi processori, avrebbe subito questo andamento doppio esponenziale che lui chiama la legge dei ritorni acceleranti. La verità è che viene contestata questa teoria con il fatto che le leggi, non c'è niente in natura che sia totalmente esponenziale. La legge che viene seguita dai fenomeni naturali è piuttosto quella della funzione di...
Una gaussiana?
No, non è una gaussiana, se non mi viene il nome. Discende, cioè... Vabbè, è una funzione che solo nella prima fase può essere equiparata a una funzione esponenziale, poi si appiattisce. Sì. Infatti preferiamo pensare che sia un avvicinamento progressivo, no, dell'intelligenza artificiale. In modo. Però, ritornando al discorso della popolazione globale, la popolazione globale dovrebbe crescere in maniera rilevantissima, e questo diagramma dice come al 2100, ecco, va bene, la popolazione europea al 2100 prevede che la popolazione ultra ottantenne, che oggi è del 5,8%, passerà al 15,6%. Ora, questo vuol dire che c'è un incremento della disabilità e quindi del decadimento funzionale e che richiede un'assistenza. E questa assistenza oggi è assicurata sostanzialmente dall'uomo, dai familiari o da una qualche importazione. Il robot è fondamentale in questa, in questo, nella erogazione di questa assistenza, sia per le sue capacità fisiche, perché il robot ha oggettivamente una ha braccia, gambe, ha una capacità fisica, sia dal punto di vista cognitivo per mantenere in esercizio, diciamo così, la funzione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Il vantaggio di un assistente robotico è che non è, è una macchina, e quindi consente al paziente, a chi lo usa, di evitare i timori della pudicizia o della riservatezza, che invece sono barriere che deve abbassare di fronte a un osservatore umano. In fondo, poi, essendo una macchina, il suo dominio, il dominio della persona sulla macchina, del dominio della persona che utilizza una macchina, che non ha una sua dignità particolare, che non lo giudica perché non lo può giudicare, no? Ecco, questo gli consente una qualità della vita sicuramente superiore, perché gli impedisce, no, quell'atteggiamento di sudditanza che comunque la persona anziana con limitazioni funzionali ha. Quindi cito solo questo dato. Il Giappone, che è un paese estremamente molto avanzato in questo campo, prevede al 2035 che gli mancheranno 370.000 assistenti badanti, ecco, come dici tu, che potranno essere sostituiti dai robot. E i giapponesi hanno una visione culturale del robot molto diversa dalla nostra, nel senso che considerano proprio per impostazione culturale il robot, una creatura artificiale appartenente al mondo, esattamente come gli uomini, gli alberi, eccetera. E quindi non c'è questo timore ancestrale, no? Che abbiamo noi, come l'abbiamo detto anche prima, no? Nella nostra fantasia il robot può sempre essere qualcuno invasivo, qualcuno che può essere pericoloso, qualcuno che ha una... In Giappone il robot ha esattamente la dignità delle altre persone, e questo è molto importante perché viene accettato molto di più che da noi.
Grazie, discorso molto interessante. Vuole aggiungere qualcosa al professor Dario? Vogliamo passare a qualche domanda del pubblico?
Passiamo alle domande.
Non so bene quanto tempo abbiamo, la nostra ora l'abbiamo raggiunta. E se l'aula non è ancora destinata ad altri incontri, c'è qualche domanda, credo che volentieri sia Nerdi sia Dario risponderanno.
Potremmo avere qualche considerazione sugli xenorobot?
Cioè, vuol dire ibridi, creature ibride. Ma diciamo, noi ci stiamo lavorando, partendo dal basso, nel senso muscoli per esempio, o altre parti del corpo che sono fatte da elementi biologici e elementi artificiali. Se volete si va sulla linea di cyborg, no? Ma in realtà il concetto di cyborg è anch'esso abbastanza, come dire, variegato. Per esempio una persona, cioè io potrei essere un cyborg nel momento in cui ho gli occhiali, io sono un essere vivente più o meno che ha un strumento artificiale che utilizza, ma lo stesso se avessi un braccio, una mano artificiale. Quindi questa idea di cyborg va, diciamo, dalla cosa più semplice e innocua fino al mostro. Allora, possibile? La risposta è sì. Nel senso che si può immaginare, per esempio, ci sono alcuni ricercatori, nemmeno pochi, fra l'altro, che inseriscono dei chip nel sistema nervoso, per esempio, di insetti, comandandoli dall'esterno e andando quindi anche a toccare aspetti etici rilevanti. Io vado sempre al punto base, per me, fra quello che si può fare, quello che è lecito fare, quello che noi vogliamo fare. Quindi la mia idea è la conoscenza è la base di tutto. Ecco perché io sono sempre più uno strenuo sostenitore dell'importanza dell'educazione. No? Attenzione, educazione non è formazione, perché a volte si confonde. No? In realtà l'educazione è proprio quella che forma una persona dalle scuole materne fino al dottorato. È un percorso lungo, accidentato, profondo, in cui si crea davvero la cultura e anche i principi che animano una persona. Io credo che noi dovremmo puntare a questo. Dopodiché sappiamo, quando sappiamo quali sono principi, regole, scienza, tecnologia, secondo me siamo in grado di controllare virtualmente tutto, cioè anche gli xenorobot, li sappiamo fare e quindi decidiamo se farli o no. Io, scusate, faccio per esempio un esempio che devo dire molti, cioè Alexa, no? Cioè Alexa, la gente se lo mette sul tavolo e poi tutti ci meravigliamo, guarda che ascolta, del fadi. Cioè, ma è esattamente Alexa come il cavallo di Troia. Cioè, tutti noi abbiamo riso dei troiani che hanno fatto entrare il cavallo di Troia nel proprio all'interno delle mura, ridendo, scherzando e ballandoci intorno, no? E noi che sappiamo cosa è successo. Beh, se la gente, mi riferisco proprio anche molto a tutti noi, lavora con i social, no? Dona dati a tutti, clicca yes, sì, no? Qualunque cosa capita, gioiosamente, allegramente, allora il problema si pone davvero, perché questo vuol dire non avere la capacità poi critica per controllare certe cose. Vogliamo che si facciano robot ibridi? Vogliamo creare delle creature, dei cyborg orrendi e controllati da un ente esterno mediante un ma... E gioiosamente ridiamo, scherziamo su questo? Sì, io invece credo che noi dovremmo comportarci in modo diverso. Quindi, e poi un discorso sulle armi, no? Anche ora c'è il problema. Cioè, la responsabilità dell'individuo è fondamentale, la cultura è fondamentale per conoscere cosa viene fatto, prima cosa. Secondo, decidere se lo vogliamo o no. Quindi noi non abbiamo assolutamente paura dei robot, come non abbiamo paura dell'intelligenza artificiale, perché riteniamo, dico, la comunità vasta che c'è di ricercatori, che l'Italia, tra l'altro come ho detto all'inizio, in Italia è fortissima, approfondisce queste responsabilità. Fra l'altro con grande attenzione, ed è il tema di questo evento, alla cultura umanistica e sociale, che in questo è il momento davvero di farla valere, farla diventare un valore e non subire tutto quello che ci arriva da enti privati, società private megagalattiche, società statali megagalattiche dall'altra parte, e noi in mezzo a ridere e scherzare come i troiani intorno al cavallo di Troia. Come il film di Piff, che fra l'altro chi non l'avesse visto è bellissimo, si chiama E noi come S puntini puntini stavamo a guardare. Se non l'avete visto, guardatelo, perché è un film estremamente profondo e dice questo, che noi stavamo a guardare. E il problema è quello, bisogna stare a guardare. Cioè, è chiaro, uno può anche guardare con meraviglia, interesse, non ci mancherebbe altro. Tutte le grandi scoperte scientifiche e tecnologiche meravigliano ed è giusto. Ma capire quali possono essere le conseguenze di ogni nuova tecnologia, quindi conoscerla, ecco perché è fondamentale la conoscenza scientifica e tecnologica, ma anche avere la capacità di inquadrare ogni nuovo sviluppo in un contesto che sappia di conosca la storia, conosca l'antropologia, la psicologia, i valori umani, questo che non è detto altri paesi abbiano come noi. E noi, secondo me, è giusto che di questo siamo consapevoli e soprattutto lo facciamo valere. Se volete, questo libro è anche un tentativo di mettere insieme le cose secondo questa logica.
Certamente questo. C'è una domanda?
Sì, io personalmente, e Piero lo sa, sono qua perché ho due esigenze. Una legata al mio cervello e una legata a un progetto che devo sviluppare in cui mi interessa impiegare parecchia intelligenza artificiale. Il mio cervello ha vissuto, e ribadisco che Piero lo sa perché abbiamo un gruppo, ha vissuto dei problemi e le conseguenze sono state nel fatto che ho perso la memoria, sia recente sia del passato, dei grandi pezzi di memoria. Ma la mia conclusione, dopo tutti i tentativi di ragionamento al riguardo, è che il dramma mio è che non sono rincoglionito. E quindi la domanda è: l'intelligenza artificiale può aiutare in questi casi in cui non abbiamo bisogno di un badante nel senso stretto della parola, ma di una integrazione? Perché io adesso mi devo scrivere tutto quello che mi devo annotare tutto, perché altrimenti lo dimentico e poi mi vado a rileggere, però perdo un sacco di tempo. Grazie.
Beh, mi dispiace. In che modo l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarla, ma anche non solo l'intelligenza artificiale, l'hardware. Se pensiamo alla ipotesi di Elon Musk di Neuralink, cioè la capacità di la possibilità di inserire, Neuralink è un sistema che inserisce, che vorrebbe, si sta sviluppando, no? Inserisce con dei tentacoli finissimi che portano una serie di sensori e di elettrodi nelle pieghe, no, della corteccia cerebrale, fino ad arrivare alle aree neuronali di interesse, no? E di lì cogliere quindi i segnali dei neuroni e portarli, trasmetterli su un supporto artificiale, un supporto elettronico che lo registra e lo conserva, no? Ecco, questa è la tesi di Musk. Tra l'altro stanno sviluppando adesso una macchina operatrice per impiantare questi sensori, questi fino all'interno del cervello. Il suo obiettivo è quello di curare malattie come il Parkinson, certe demenze, eccetera. Cioè ricostituendo in maniera artificiale dei percorsi neuronali che sono stati perduti. Il caso, noi abbiamo pensato, no, anche con Silvestro per molto tempo, ai deficit cognitivi, no, legati in particolare all'età avanzata, quindi alle demenze o alla malattia di Alzheimer, proprio dove certi percorsi neuronali sono interrotti dagli amiloidi, no, che bloccano. Pensando inizialmente, ma questa era un'idea, no? Non abbiamo poi lavorato altro, per adesso è solo un'idea, sviluppare nello stesso modo in cui un trombo in una vena, in un'arteria, in una vena, sviluppa poi un percorso alternativo, no? Rispetto al percorso tradizionale, il fatto di poter sviluppare dei percorsi alternativi che bypassassero questi blocchi. No? Ora questa è una collaborazione che deve essere condotta con i neuroscienziati e con l'aiuto di queste tecniche di risonanza magnetica funzionale che sono in grado di individuare quali sono le aree del cervello che sono deficitari. Ecco, questo è a mia conoscenza lo stato dell'arte nel senso delle ipotesi future. Neuralink è una grande cosa, ecco, nonostante tutto. È stata considerata all'inizio una fantasia come l'hypertrain, no? E invece stanno oggettivamente lavorando. Il sistema è fatto nella ipotesi, perché poi quello che dice Musk va sempre preso con le molle, no? Perché lui viaggia molto lontano, no? Però poi le cose in qualche modo le fa. Adesso, parlando di robot, l'anno scorso tiro fuori un signore con una tuta bianca e blu e nera e gli disse: guardate che questo è, io adesso mi metto a fare un robot che sarà una cosa così. Dentro c'era un ballerino, c'era una cosa. Quest'anno ha presentato già un modello più o meno funzionante, di cui ha detto fantasia, insomma, dice: fra 3 anni avrò pronto un robot, no, general purpose, che saprà fare, un robot domestico, e costerà più o meno $20,000. Sarà vero, non sarà vero, poi magari invece che fra 3 anni sarà fra 13, però intanto bisogna riconoscergli, insieme a certe sue fantasie, veramente un coraggio e una visione importante. Ecco. Quindi anche Neuralink potrebbe essere. Grazie, ne parlerò sul
Beh, vedo che il senso dell'umorismo comunque non è stato intaccato. E anche sulla memoria avrei i miei dubbi, per quanto ho avuto occasione di conoscerti. Dunque, forse adesso abbiamo, se non ci sono domande... sì, ce n'è una, benissimo.
Innanzitutto buongiorno. Io avevo una domanda per quanto concerne lo sviluppo. Nel senso che l'uomo ci ha messo milioni di anni per imparare a scheggiare la pietra e non troppi ad arrivare sulla Luna a creare sistemi di comunicazione a chilometri di distanza come sono i telefoni. E la mia domanda è: quanto ancora si accelererà lo sviluppo e se può avere una fine, se il progresso un giorno finirà e l'uomo non riuscirà più ad andare avanti nella sua evoluzione tecnologica? Tecnica, scientifica, artistica.
Ecco, questa doppia esponenzialità.
Sì, no, è una bellissima domanda, una domanda da giovane che si affaccia al mondo reale. Me li ponevo anche io, domande del genere, quindi ti sono assolutamente vicino anzi, grazie per formularla così. Ma diciamo, prevedere il futuro è praticamente impossibile, no? È una delle cose che ci affascina, devo dire, no? Ci sono il futuro incrementale, facevo un riferimento, ingegnere Nerdi, alla legge di Moore. La legge di Moore è un tipico esempio di futuro incrementale, no? Quello che può essere previsto, perché si dice ogni 18 mesi la capacità di calcolo di un chip raddoppierà. Si basa sulle esperienze e prevede il futuro. È quello che per esempio la Nokia prevedeva sviluppando i propri telefoni. Poi un brutto giorno arriva Steve Jobs. Chi di voi ha letto Trilogy, la trilogia di Asimov, ricorderà il mule, il mutante che arriva dai confini della galassia imprevisto e conquista Trantor, che era la capitale dell'impero galattico. Quindi l'imprevedibilità di certe cose è alla base poi di quella che si chiama innovazione disruptive o radicale. Quanto proseguirà? È difficile dirlo. Io credo che proseguirà finché l'uomo o le macchine intelligenti saranno presenti sulla Terra, perché l'idea di esplorare, diciamo, confini ignoti fa parte della migliore parte della natura umana, secondo me. Ci sarà un limite? Forse sì, e fra l'altro volevo anche accennare a questo, per esempio a Industria 5.0, no? L'Industria 1 è l'industria della meccanica e del vapore, la rivoluzione industriale 2 è la rivoluzione dell'elettricità. Immaginate cosa, capite cosa vuol dire che le strade siano illuminate, no? Rispetto a decine di migliaia di anni di storia umana senza luce. Non so se vi rendete conto cosa ho voluto dire. Poi arrivate all'elettronica, la terza rivoluzione industriale, poi sono arrivati i computer, la quarta rivoluzione industriale. La quinta cosa sarà? Sarà molto probabilmente quella della centralità della persona umana e del pianeta. Cioè questo tema si chiama transizione diciamo ambientale, ecologica, eccetera, può essere un limite importante a uno sviluppo senza limiti, ma uno sviluppo comunque rivolto a aspetti diversi da prima. Io ci credo molto, devo dire. Se andate a vedere, per esempio, sviluppi importanti a Amartya Sen, cioè il microcapitalismo, il capitalismo, diciamo, sociale, o l'economia di Francesco, no? Temi così che io vi invito a considerare con attenzione. Cioè, un nuovo modo di organizzare l'economia in cui appunto i valori e l'attenzione verso la persona umana, tutti i livelli, verso l'ambiente, le creature viventi, tutte siano centrali, è probabilmente la prossima rivoluzione, che però attirerà moltissimi sforzi. E quindi la risposta alla tua domanda è che comunque lo sviluppo potrebbe non fermarsi mai. Si è mosso in una direzione, diciamo, aggressiva, se vogliamo, no? Di tecnologia sempre più spinta, innovazioni sempre più radicali e soluzioni sempre più di impatto, se volete. Ecco, potrebbe essere la prossima fase, sicuramente altrettanto sfidante per voi giovani, ma meno impattante, o impattante in senso positivo. Quindi davvero questa potrebbe essere la nuova frontiera, delle nuove sfide dello sviluppo, orientate davvero a un modo di vivere migliore, anche perché se non facciamo così la specie umana davvero potrebbe essere a rischio, e voi ragazzi lo sapete benissimo.
Grazie.
Io vorrei solo aggiungere, fare un piccolo commento e dare un... Dovresti leggere un bellissimo racconto di Asimov che si intitola L'ultima domanda, che, ecco, che è proprio l'evoluzione, dove andremo a finire, no? Non sto a raccontarlo perché non abbiamo tempo, ma alla fine leggilo, che se no ti dico chi è l'assassino, insomma.
Ancora qualche domanda, soprattutto da studenti, da giovani? Eccola.
Ecco, sempre rimanendo sul soggetto Asimov, e per tornare un po' sul pratico. Le tre leggi della robotica, che finora sono rimaste molto attuali, quanto sono ancora attuali e quanto lo saranno se verso il futuro si dovranno porre altri vincoli o addirittura si dovranno togliere questi vincoli? Che libertà introdurranno, che libertà toglieranno?
Beh, intanto nel libro ci sono delle analisi proprio sì, su questo sì, tema, quindi vi ricordo il libro. Prego.
In realtà le tre leggi della robotica che Asimov considerava la base di partenza, no? Sono tra di loro anche contraddittorie, tant'è che ha poi dovuto aggiungere la legge zero, no? In cui sostituiva l'uomo con il genere umano, introducendo tutta una serie di elementi e poi ha aggiunto in un altro romanzo che si intitola Che tu te ne prenda cura, no? Altre due modifiche alla legge in cui consentiva di valutare se obbedire o non obbedire a un ordine in funzione di certe caratteristiche della situazione, il che ti riporta a un problema che è il problema cosiddetto del carrello ferroviario, dell'obbedire o non disobbedire, cioè del come eseguire un compito in funzione di una situazione inaspettata. No?
Cosa tipo, attualissima nell'automobile.
Nell'auto autonoma. No? Se è l'auto autonoma che sta trasportando il padrone dell'auto su una strada ai limiti di un burrone, incontra in mezzo alla strada un'altra persona, un bambino, cosa deve fare? E ha i freni rotti, ecco, se è chiaro che deve esserci questo, deve buttarsi giù e sacrificare se stesso e anche il padrone, per esempio, o ammazzare, per esempio, un bambino che è in mezzo alla strada. Cioè il dilemma è tra il comportamento di tipo di quello che conviene, no? Oppure di tipo normativo, no? Io devo eseguire il mio compito è quello di proseguire sulla strada, ammazzo chi c'è sulla strada e salvo me stesso. Come fa un robot?
Che poi scusate, ma è sempre, perché si parla di queste cose, è importante, ma è il dilemma dell'ubbidire anche per l'uomo. Cioè, voglio dire, voi ovviamente siete giovani, non ricordate, ma quello che è successo, ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo un popolo che era il più educato del mondo, perché i tedeschi, guardate, sono quelli che hanno praticamente, non dico fondato, ma comunque coltivato a livelli massimi la filosofia, la musica e tutta una serie di arti, storia. Parlano latino i tedeschi, se li incontrate per la strada, ancora ora, sono fra i pochi popoli al mondo che studiano latino. E hanno fatto quello che hanno fatto, no? Cioè, cosa è successo? Qual è stato il meccanismo che ha fatto sì che delle persone istruite, di cultura, eccetera, eccetera, potessero obbedire a leggi e ordini criminali? Ma la stessa cosa in Giappone, ma altrove, ma anche ora il dilemma, in fondo, nella guerra fra Ucraina e Russia, casi continui, cioè, e si ritorna, secondo me, al tema che è la base di tutto, la responsabilità personale. Quindi il robot ha una responsabilità? Al momento no, perché chiaramente la responsabilità è del costruttore del robot e quindi si ritorna alla responsabilità di noi esseri umani e ritorno al tema base, che è quello dell'educazione, della comprensione di valori e così via. Poi è chiaro, i robot sono, soprattutto nei libri di Asimov, che era un straordinario visionario e anticipatore, no? A confronto meglio di Musk. Ma uno che appunto poneva dei problemi che sono assolutamente validi e secondo me ancora irrisolti.
Anche perché ci sarebbe il problema di come fare a punire un robot se sbaglia.
Sono comunque problemi che qualitativamente non sono del tutto nuovi, perché mettendomi per esempio nei panni di un costruttore di automobili, che è una macchina banale per certi versi e che è soggetta ovviamente alla volontà e all'etica di chi la guida, è evidente che se io adesso con una macchina normale uccido qualcuno per strada, non è la macchina a uccidere, ma sono io che o per un errore mio o per una imprudenza, che quindi mi rende anche più responsabile, ho ucciso. Però se io sono un costruttore di automobili in un paese come l'Italia, che ha sì delle autostrade eccetera, ma metto sul mercato un modello da 300 km l'ora, ecco, adesso magari ci sono delle norme che me lo impediscono, ma facciamo l'ipotesi che non ci siano, a quel punto potrebbe essere la macchina a uccidere, o meglio colui che l'ha progettata, colui che ha messo sul mercato una macchina da 300 km l'ora. Quindi non è poi una situazione così diversa da quella che si sta prospettando?
Il dilemma esiste comunque, perché nel caso che abbiamo citato prima, no? Dell'auto che deve proseguire la sua strada seguendo un comportamento di tipo, come abbiamo detto, normativo, no? Deontologico, oppure quello
di
fare una scelta di valutazione. Allora, l'alternativa è, se io proseguo il mio percorso esattamente come è stato impostato, è quello che eseguo, faccio il mio dovere, no? E quindi in qualche modo, sì, mi dispiace, ma non è che ne sia completamente responsabile di aver ammazzato quello che sta sulla strada. Se invece io devio e mi butto giù dal burrone, ammazzo volontariamente il passeggero che è con me. Quindi è una questione di come sento le cose. Ecco, la legge Asimov evidentemente questo non riesce a risolverlo. E il problema non è risolto. Si chiama infatti dilemma del carrello ferroviario tra l'atteggiamento deontologico e quello conseguenzialista. Tu puoi scegliere, certo che puoi scegliere. Non sai se il tuo passeggero è un delinquente e quell'altro è il figlio di Einstein con la stessa intelligenza di Einstein, o il contrario. No?
Su questo c'è un libro, credo, edito da Raffaello Cortina, che è intitolato qualcosa, non mi ricordo l'autore, che è intitolato qualcosa come Uccidi l'uomo grasso, e pone proprio il tema del carrello ferroviario. Ed è un libro di 300 pagine che analizza sotto tutti i profili etici questa casistica. È un libro che fa riflettere. Fa riflettere.
Qui aggiungo solo che noi, per esempio, abbiamo creato un gruppo, noi siamo robotici, è un gruppo di filosofi. Ora stiamo lavorando su questo, proprio perché è un tema fondamentale, estremamente importante se uno poi vuole fare robot per ogni casa, ecco, non si può trascurare.
A questo punto io, sì, c'è ancora una domanda, la sentiamo, certo.
Buongiorno, volevo chiedere una vostra opinione riguardo l'utilizzo dei robot in ambito artistico. In generale, se la creatività è qualcosa che può essere applicata a un robot. Grazie.
Sì. Noi da 20 anni facciamo teatro robotico, quindi la risposta è subito sì. Naturalmente, come ci sono degli aspetti di tipo proprio fondamentale, no? Nel senso, quale può essere il ruolo dei robot? Diciamo, i robot non hanno al momento capacità creative particolari, no? Quindi l'idea è di farli lavorare insieme agli esseri umani ed è sempre, l'artista umano che progetta degli eventi in cui i robot si inseriscano in modo, diciamo, utile, brillante, eccetera. In futuro potrebbe essere diversamente. A livello tecnico proprio mi limito a fare un'osservazione. Se, diciamo, in realtà quel video, quel pezzetto che vi abbiamo fatto vedere dei robot danzanti, saltellanti, è roba proprio di ora, perché diciamo, esprime quel tipo di performance, qualcosa che molti, diciamo, che è particolarmente attraente per un pubblico, diciamo, generale. Noi abbiamo fatto un teatro di marionette robotiche, per esempio. Era la storia del Mago di Oz. Però lo script, cioè quindi la scenografia per un teatro robotico, è una sfida interessantissima. Ci sono tre ragazzi italiani che hanno creato un gruppo di lavoro alla Sorbona a Parigi e lavorano sul teatro robotico con una provenienza, diciamo, dall'area della letteratura, delle arti, del teatro. La dimostrazione che certamente sì, ci sono opportunità molto interessanti. Allora, che il robot sia l'artista al momento direi proprio di no, perché tutto sommato va anche bene.
E qui, come suggerimento di lettura, segnalo un libro di Marco Malvaldi, che è un chimico molto bravo, ma che ha scritto Per ridere aggiungere acqua. È un libro che analizza la possibilità che l'intelligenza artificiale sviluppi il senso dell'umorismo. La conclusione non lo esclude, ma per il momento assolutamente non c'è nulla di simile. E aggiungerei che l'umorismo magari un giorno, ma c'è quel doppio salto carpiato dell'umorismo che è l'autoironia, che secondo me è ancora più difficile per il... Basta pensare alla nostra classe politica, vedete com'è poco diffusa. Se non c'è altro, io vi ringrazio, ringrazio i nostri relatori, ma vi vorrei chiedere di andare via portando una loro idea, che è venuta fuori molto chiaramente, che ritroverete molto ampliata anche in questo libro. L'idea che ci possa essere, ci debba essere, una robotica, per così dire, umanistica, umana, e invece dal quello che ho ascoltato qui aggiungerei, sulla base di questo libro, che c'è stata un'idea per Torino, c'è stata un'idea per creare qui questa ipotesi di fabbrica di robot intelligenti, nel senso che Arnetti ci ha detto, e che siano empatici, nel senso che Dario ci ha detto. E se non facciamo più la 500, magari si potrebbe fare qualcos'altro, e ci sono le competenze per farlo. Spesso in questa città non ci si accorge di averle. Biennale Tecnologia vorrebbe portare a questo tipo di consapevolezza. In questa università, in questo Ateneo, insieme con Piero Angela abbiamo fatto per 3 anni in Aula Magna degli incontri con quelli che erano considerati dai loro insegnanti i ragazzi più promettenti della città, 400 per 3 anni, fa 1.200. Li abbiamo esposti a delle conoscenze, delle esperienze, degli incontri, molti scientifici, alcuni tecnologici, molti anche di tipo giuridico, umanistico, etico, nel tentativo di formare una classe dirigente migliore. E questo Politecnico è stato un po' il nido di questa iniziativa, che poi con Piero Angela l'abbiamo anche esportata a Trento, lui l'ha esportata a Roma, e adesso è finita un po' con lui, è finita per il Covid tra l'altro, ma l'idea secondo me rimane validissima, e sono contento di dirvelo qui in questo Politecnico, dove Piero Angela ha studiato solo per 2 anni e poi se n'è andato a suonare il piano come jazzista. Grazie, arrivederci.